questo racconto di Matteo sulla visita dei magi ci permette di rileggere da un altro angolo ancora, vedete da quanti punti di vista il mistero del Natale i Vangeli leggono, no? E suggeriscono a noi diversi cammini, no? E questa sintesi di Matteo è particolarmente suggestiva e anche molto impegnativa, non nel senso astratto che è complicata, impegnativa proprio, perché sottolinea questo aspetto assolutamente sorprendente di questo mistero, su cui Paolo poi rifletterà tantissimo. Come mai Israele non ha accolto? Come mai l'eredità gli è stata tolta, è stata affidata ad altri, no? Cioè il fatto che il figlio di Dio nasce a Betlemme, nella terra di Davide, cioè la terra che è illuminata dalla promessa del Messia, la terra del popolo cui è stata donata la legge di Mosè, il popolo che è stato guidato dalla testimonianza dei profeti. Il figlio di Dio nasce lì e tuttavia proprio coloro che sono stati preparati da generazioni e generazioni da questa parola non lo riconoscono. Lo riconoscono invece altri che vengono da lontano. Insomma, è una maniera di leggere il Natale molto provocante, no? Cioè, l'attesa del Messia, l'attesa della salvezza da parte di Dio durava da secoli in Israele. Si direbbe, noi ne sappiamo qualcosa, no? Forse da troppi secoli. E quando si deve aspettare troppo, succede che tante volte si smette di aspettare. O si incomincia a aspettare in direzioni sbagliate, no? Quelli che veramente attendevano erano invece soprattutto fuori di Israele, appartenevano ad altri popoli, erano dispersi su tutta la terra, le genti. E i magi rappresentano appunto questi cercatori di Dio che vengono da lontano. Certo, vengono a Betlemme, il paese di Davide, presso il popolo dell'Alleanza. Scrutano con umiltà le scritture, di cui però hanno avuto il presagio dal cielo. E trovano il senso della loro ricerca. Accedono all'eredità, dirà Paolo, in Cristo, al quale portano la ricchezza della loro sapienza e della loro cultura. No? Realizzano quella profezia di Isaia, l'abbiamo sentito nella prima lettura, verranno le genti alla luce, alla tua luce, verrà a te la ricchezza delle genti, uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efra. Verranno portando oro e incenso e proclameranno la gloria del Signore. Io credo che appunto anche solo enunciato così si capisca subito da dove parte questa contemplazione del Natale, questa lettura del Natale. Nasce da ciò che gli apostoli che scrivono il Vangelo stanno sperimentando, cioè da ciò che è successo con Gesù. Cioè, morto Gesù e iniziata l'esperienza dei primi cristiani, appare chiaro il senso, questo senso del Natale. Cioè, Gesù ha prodotto in Israele un risultato paradossale. Quelli che un tempo apparivano lontani divennero all'improvviso vicini, e quelli che parevano vicini divennero tragicamente lontani. Lontani erano i pagani, appunto, i greci, le genti. Lontani da Gerusalemme e dal Tempio e soprattutto lontani dalle scritture. E invece succede dopo Pasqua che molti di questi lontani, i greci e i gentili, ascoltando la predicazione degli apostoli, l'annuncio del Vangelo di Gesù appunto, si convertono in fretta e con grande gioia. E allora appare con chiarezza che erano più vicini a Dio di quanti fossero i figli di Abramo. I figli di Mosè, dei profeti, no? Gli scribi, gli uomini dell'elezione a cui è stata data la parola, che hanno il Tempio, no? Conoscevano il libro a memoria, gli scribi, state a rileggere la storia di Gesù appunto, gli scribi conoscevano il libro sacro a memoria e tuttavia quando venne Gesù che portava a compimento le scritture non lo capirono e neppure lo capirono molti giudei devoti che pur ascoltando le scritture ogni sabato nelle sinagoghe non compresero Gesù. Essi presero a pretesto addirittura la lettera del libro per respingere Gesù. E allora apparve con chiarezza, ecco immagini la stella, no? Apparve con chiarezza che la lettura, se viene presa come lettera, appunto, uccide. Per riconoscere Gesù la conoscenza della lettera del libro può diventare addirittura un ostacolo. Occorre invece volgersi allo Spirito, una luce che viene dal cielo, alla stella. E accedendo a questa luce, i lontani, il passaggio del Vangelo ai greci, come dirà Paolo, no? Portano la loro sapienza, la loro ricchezza. Quindi la sapienza greca, il Logos, abbiamo letto altro taglio di lettura del Natale da parte del prologo di Giovanni, no? Che dialoga con la cultura greca, no? Greca e biblica, sapienziale, certo. La sapienza greca, le vie di comunicazione, il diritto romano, la cultura appunto, diedero forza storica al cristianesimo che feconderà poi per secoli e secoli la storia. Soprattutto la nostra storia occidentale sarà l'anima dell'Europa cristiana, per esempio. Quindi questo è un po' il giro di lettura di questo testo, questa interpretazione che il testo evangelico di Matteo suggerisce come modo di guardare il Natale, no? E quindi non insisto oltre perché sono cose che conosciamo e su quale poi ciascuno di noi fa i suoi lavori. Ma vi voglio a conclusione suggerirvi un paio di provocazioni che non elaboro perché sono troppo complesse, sono troppo ricche per essere elaborate. Però vedrete che appena ve le indico fanno scattare subito in voi una serie di riflessioni, che mi sono venute mentre leggevo, rileggevo questo racconto dei Magi e mi premevano nella mente, nel cuore, alcune preoccupazioni, passioni, chiamatelo come volete, passioni nel senso che le patisci, preoccupazioni nel senso che ti dai da fare poi per affrontarle, per andare incontro a questi problemi. Di cui non voglio invadervi appunto, ma un paio di queste robe ve le accenno. Una riguarda, è un tema su cui io sono tornato tantissime volte nelle catechesi per anni addirittura, stiamo lavorando su queste cose qui, ma poi un po' anche qui nella messa passano queste robe, no? Cioè una riguarda le sorti del cristianesimo attuale in Occidente. Adesso non sto a fare collegamento, ma mi pare evidente, no? Il tema. Cioè, quell'elemento di Betlemme in realtà sta producendo, ancora dopo 2000 anni, sta producendo una aggregazione cristiana, una chiesa che prende figura storica in un'epoca, che è questa della tarda modernità, e siamo noi, i cristiani di oggi, no? Quindi questa roba qui mi pare è legata. L'Occidente e l'Europa in particolare ha assimilato questo evento, lo ha digerito il messaggio cristiano e lo ha impastato nella sua storia, e quindi prima con l'ellenismo, poi coi barbari, poi l'epoca medievale della cristianità, poi la modernità, le rivoluzioni, la democrazia, il Novecento, noi appunto, no? Certo è tanta roba, ma è anche pochina, è anche piccola, è la nostra appunto, no? E questa digestione, questa traduzione che il cristianesimo ha fatto di questo evento, ha avuto due grandi orizzonti, per semplificare. Prima il regime di cristianità, cioè quel regime per il quale il cristianesimo ha sognato addirittura di diventare una sorta di impero, una sorta di impostazione del mondo, capito, no? E poi invece in epoca moderna in un regime di secolarizzazione, di laicità, di distinzione, no? Nel quale siamo arrivati al punto, che secondo me è molto interessante, in cui il cristianesimo a questa società non serve più quasi. E comunque si assiste a una sorta di espulsione del cristianesimo. Dal punto di vista culturale, è come il figlio che è diventato grande, ha assimilato alcune cose, adesso tu non gli servi più, non serve più essere religiosi, non serve più andare in chiesa. No, ormai abbiamo dei valori laici che ci bastano per impostare la vita, no? Ora, con questa cultura nuova, servirebbe un rilancio coraggioso della testimonianza cristiana, ma non in termini appunto di recupero della cristianità, è un sogno ridicolo, no? E poi appunto, non è che quello sia un gran modello di cristianesimo, lo è stato, storicamente lo è stato, ma nessuno di noi lo sogna di riprodurre, almeno io no, di sicuro, no? Allora servirebbe una nuova evangelizzazione, una nuova capacità di accogliere le genti, le ricchezze nuove delle genti, l'oro, l'incenso, la mirra, di questa nostra società, e di riproporgli la luce di Betlemme, no? Come il tesoro, come la stella. Però questa è la preoccupazione, l'aspetto preoccupante della cosa. Il cristianesimo nostro è un cristianesimo stanco, molto stanco. Cioè noi rischiamo di essere come Erode, gli scribi, quelli di Gerusalemme, che hanno i libri, che sanno tutto, che hanno tutto, che se gli chiedi qualcosa lo ti spiegano tutto di cos'è il cristianesimo, però quando arriva l'evento non lo comprendono, no? Cioè noi abbiamo un cristianesimo stanco e, lasciatemelo dire, alquanto vuoto. Un cristianesimo che è più una religione della lettera, della forma, dello scenario, dei valori, capito la parola magica? Che la scena è come la scena di teatro, questo discorso sui valori cristiani, che poi non sono nel cuore della gente, nello stile di vivere, nelle scelte effettive, è uno scenario, no? E allora bisognerebbe che il nostro cristianesimo riuscisse a recuperare il senso della sua novità e della sua forza di speranza, di utopia per la storia, e recuperasse, al di là degli scenari religiosi apparenti, recuperasse il Vangelo per l'uomo, quindi recuperasse un annuncio all'uomo, un umanesimo appunto, che viene da Dio, capace effettivamente di proporsi come salvezza dell'umano, come difesa dell'umano, come invenzioni di vie umane, da proporre a una società che sta soffocando sotto il peso di molti problemi e di molte chiusure. Quindi questa è la prima cosa che l'Epifania di quest'anno mi fa pensare e che mi spinge, su cui mi spinge a lavorare. L'altra preoccupazione o passione insieme, che poi è molto vicino, che fa parte di uno degli aspetti più appariscenti di questa novità culturale, si chiama globalizzazione, no? Tutte queste parole qui, che riguarda in sostanza, riferito alle nostre comunità cristiane, l'incontro sorprendente, rapido, spiazzante, conturbante, di colpo, nel giro di 20 anni, l'invasione delle nostre parrocchie, dei nostri quartieri, dei nostri paesi, di popoli, di culture, di religioni diverse, no? E noi siamo capaci magari ancora di fare l'epifania folcloristica coi cammelli, coi nostri assessori chiusi a tutte le aperture, vestiti da magi, no? Siamo capaci di fare ancora quelle robe lì. Vabbè, comunque, ognuno fa quello che ritiene. Dico, questo fatto dell'incontro del nostro cristianesimo di paese, che viene buttato fuori, veniamo buttati fuori dal mondo chiuso di un cristianesimo inglobante e stretto, che ci costringe per alcuni versi a tornare al Vangelo e alla sua radicale umiltà. Il Vangelo, lo vedremo nel battesimo di Gesù, per alcuni versi si sottrae, no? Cioè non entra come una cultura, non occupa nessun spazio, entra come un lampo, entra come una stella, hai capito? Come un'ispirazione, che entra poi in dialogo con tutti gli uomini, con le culture appunto, no? E quindi questa crisi della diversità che piomba nella cristianità, virgolette, appunto non è fede la cristianità, è un impasto culturale, no? Che ha i suoi limiti, i suoi pregi, ci costringe a tornare al Vangelo, alla sua radicale umiltà e alla sua capacità di rivolgersi a tutti gli uomini e alla storia intera dell'umanità. Facendo i conti con le sue traduzioni storiche parziali, ci fa capire che quello che noi dicevamo il cristianesimo era un nostro modo molto piccolo, molto discutibile, anche molto traditore del Vangelo, dai! Mica ci presenteremo come i cristiani, noi bergamaschi. Facendo i conti appunto con le traduzioni storiche parziali, con la diversità della storia umana, le diverse culture e religioni che organizzano l'intera storia, società umana. E in questo il caso inquietante, urgente e inquietante del rapporto dell'Islam con il cristianesimo, che ha percorso molti secoli della storia cristiana e ritorna ai nostri giorni, no? E che ha accompagnato anche queste giornate di Natale, credo, io spero che tutti noi, sentendo le notizie o le prediche del Vaticano, abbiamo un po' collegato le cose con la messa, con la parola, spero. E che non abbiamo semplicemente detto, oh quei violenti, oh quei disgraziati, oh quei diavoli, preghiamo perché il Signore, no. Ci abbiamo pensato un po' cosa vuol dire sta roba qui, no? Questi atti di violenza contro i cristiani in diverse parti del mondo, del sud del mondo, in particolare in Egitto, in Nigeria, in Iraq, dove appunto l'Islam in qualche maniera cerca anche di espellere le minoranze cristiane, perché il cristianesimo ha una pretesa di universalità, vista dall'altra parte o di conquista, no? Il cristianesimo può tradursi in tutte le culture, ah, è come se l'Islam dicesse no, stai dalla tua casa tua, no? Adesso io traduco i termini estremamente discutibili. Comunque questi atti di violenza che hanno accompagnato questi giorni di Natale credo in molti di noi abbiano provocato alcuni pensieri sui quali poi ciascuno di noi deve fare un lavoro, perché i pensieri sono anche un po' pazzerelli, poi si accavallano, poi uno passa avanti all'altro, dopo passando avanti all'altro non capisci più l'ordine dei pensieri. Quindi bisogna fare la fatica nel pensare queste cose e non puoi andare a prendere il primo giornale, lecchi giù quello che la pensa come te, ti confermi e basta. Bisogna lavorare su queste cose. E per esempio il mio consiglio sarebbe che di fronte a queste cose è sempre meglio pensare a tuo papà, tua mamma, tua sorella, le tue nipoti, i tuoi amici. Quello lì è il punto di partenza che incomincia a aggiustare tutto. Cioè partire dai milioni di donne, di uomini, di bambini, di giovani, di vecchi, che cercano come noi. I musulmani non sono musulmani, sono donne, uomini, bambini, anziani, che cercano come noi, nella fatica e nella tenerezza, la loro umanità, nel lavoro, nell'amore, nel dolore, nei legami, nelle speranze di ogni giorno, sorretti da una grande religione, dall'Islam, che dà loro un profondo senso di Dio e dà loro, forse molto più che a noi, un senso di obbedienza, uno spirito di preghiera e un grande atteggiamento di ospitalità. Guardate che alcuni grandi cristiani si sono convertiti a Dio e all'ospitalità in paesi musulmani. E il fatto che molti di loro, venendo qui, si scandalizzano che noi siamo cristiani e viviamo a sta maniera, non è così strano, eh? Perché non è così strano che noi siamo un po' particolari e che la nostra vita non è un esempio di ospitalità, di dolcezza, di fraternità. O no? Queste donne e questi uomini che mettono in gioco questi valori umani radicali devono poi organizzare, come noi, devono affrontare problemi sociali e politici enormi di tipo economico, politico. Molti vivono in zone povere del mondo, anche sfruttate, con violenze, con ingiustizie, con una distribuzione ingiusta del potere, tra loro anche, certo, non solo da fuori, con rapporti internazionali complicatissimi, tirar fuori i denti per un processo di globalizzazione che mangia i soldi con dei giochi finanziari incredibili, no? E devono fare il confronto e lo scontro con i modelli della modernità occidentale, cioè con i cristiani d'Europa, per esempio, che hanno deciso di impostare un certo stile di vita, che è basato, lo sappiamo, sul dominio del mondo, sullo sfruttamento delle energie, sulla moltiplicazione dei beni, sui consumi, sul correre a consumare tutto, che è un modello sul quale noi stessi stiamo molto, con molta inquietudine, interrogandoci. E se gli altri ci dicono che questo modello non lo vogliono, dobbiamo dire che quelli lì sono zottici, sono violenti. E in queste sfide, che questa popolazione, io continuo a pensare alla gente come me, capito? Non penso ai terroristi per primo, penso alla gente come me. In queste sfide fanno i conti con una spinta invece interna, forte, terribile, di un fondamentalismo integrista e anti-occidentale, che sostiene uno scontro di civiltà. Cioè, il problema del terrorismo islamico è un problema anzitutto per gli islamici, molto prima che per noi. Ora, queste popolazioni, queste civiltà, questi popoli, le genti, dell'Islam in questo caso, avrebbero bisogno di un Occidente, in particolare di un'Europa, che fosse capace di mettere in discussione i suoi modelli e di giocare un ruolo positivo nella globalizzazione, quindi un modello meno totalitario, meno conquistatore, cioè. E avrebbero bisogno di incontrare dei cristiani, meglio un cristianesimo, che si identifica per alcuni versi con l'Europa, con l'Occidente, no? Avrebbero bisogno di incontrare un cristianesimo capace di recuperare il Vangelo e la sua forza storica, e quindi un cristianesimo capace di entrare in dialogo con le culture e le religioni, offrendo nel nostro caso una visione dell'uomo in grado di ospitare il dialogo. Quindi questo ci aiuterebbe a mettere in discussione la nostra modernità che si sta distruggendo, che si sta sgonfiando, appunto. Ecco, anche su questo mi pare che siamo molto impreparati. Come cristiani, dico, non dico solo come europei, basta vedere il livello politico con cui stiamo affrontando i problemi per capire se siamo all'altezza, anche solo di vedere queste robe qui. Ecco, a me sembra che siamo molto impreparati anche nelle nostre comunità a prospettare l'ampiezza di questi problemi e a predisporre gli atteggiamenti giusti. In questi giorni a sollevarmi un po' da quest'ansia provocata da questi segnali dell'Islam e da queste reazioni poi dei miei amici qui attorno, perché sento che la reazione è solo quella in genere, no? Ah, quelli lì, no. C'è stato in questi giorni un lumicino di speranza su cui mi ci sono buttato un po' in qualche lettura così spirituale. Sapete che noi preti dicono di far meditazione e lettura spirituale. Ho avuto l'occasione appunto di dedicarmi un po' a questa piccola testimonianza cristiana che sta girando anche tra noi attraverso un film. Adesso c'è un film che è bellissimo e allora un sacco di signori dicono ma che bello, che bello, che bello. Poi quando gli dici che a partire da quel film lì bisognerebbe magari in comunità poi partecipare a certe discussioni e avviare certe riflessioni, dopo invece no, si cerca un altro film, bello anche quello, anche se dice tutta un'altra cosa, no? Cioè c'è un estetismo anche, noi abbiamo bisogno di qualcosa che ci dà la caramella, hai capito, no? Questo grande film invece appartiene proprio a quei segni di speranza, è un film che parla di questi monaci, tra l'altro ci si accorge solo adesso perché esce il film, sono stati assassinati da terroristi islamici algerini nel 96, no? Questi sette cistercensi. Il superiore ha scritto e ha parlato del dialogo con l'Islam in una delle maniere più alte che i cristiani abbiano saputo fare, sapendo i pericoli che correva, essendo martire. Però appunto questa roba qui indica un luogo che è l'Algeria, dove la testimonianza cristiana in terra dell'Islam ha chiaramente il sapore di Vangelo. E è interessante che alla fine del Novecento, nel 96, questi monaci di Tiberin riannodino il martirio di Carlo de Foucault, che all'inizio del secolo, sempre in Algeria, nell'Hogar, no? Quasi negli stessi termini, no? Aveva aperto in terra dell'Islam all'inizio del secolo. Ecco, mi pare che al nostro cristianesimo, di cui non abbiamo neanche l'idea di quanto è condizionato, di quanto è chiuso, di quanto suppone di essere il cristianesimo senza sapere invece della sua relatività, no? Ecco, a me pare che questo posto, se vi capita di approfondire le missioni di alcuni cristiani francesi in terra d'Algeria, apposta francesi Algeria, perché lì poi c'è tutta la storia della colonizzazione, della violenza francese sull'Algeria, della resistenza algerina, dei francesi cristiani che restano lì a farsi martirizzare per testimoniare la stima verso gli algerini, per quella terra, no? E quindi, secondo me, è un capitoletto di storia cristiana enorme, che riesce anche a indicare quale sarebbe la strada. Riesce a indicare quale sarebbe la strada. Quindi, se vi capita, queste tre figure di santi, secondo me, che sono Carlo de Foucault, l'hanno fatto beato recentemente, dopo un po' di fatiche, perché noi abbiamo altri criteri. Poi Claveri, il vescovo di Orano, che è stato fatto saltare nel garage con una bomba la sua macchina. C'era anche il ragazzo islamico, che era il suo autista, quindi un martire di un cristiano. ed è un musulmano insieme, e poi questi monaci di Terebin. Cioè è una piccola storia, in questa storia giustamente il Papa dice, già il Papa precedente aveva detto che il Novecento è un secolo di molti martiri cristiani, forse neanche all'inizio ci sono stati tanti martiri. E bisogna imparare a leggere queste storie per capire la testimonianza cristiana che noi invece assolutamente ignoriamo. Il nostro cristianesimo è un po' una ricotta, non ci sono cose forti da testimoniare, però questo è un peccato e mi pare che alcuni di questi pensieri il giorno dell'Epifania stiano al loro posto. Fratelli carissimi, oggi in Gesù Salvatore sono benedetti tutti i popoli della terra. Noi che abbiamo già avuto il dono di entrare in questa benedizione ci rendiamo interpreti dell'attesa universale di salvezza. Diciamo insieme, illumina tutti i popoli, Signore.
Signore, con la tua Epifania, con la tua manifestazione nella carne, nella storia, nel mondo, non hai eliminato la nebbia e le tenebre che ci avvolgono, ma ci hai indicato una luce per poterci orientare. Hai rinnovato una promessa che anche nel buio alimenta la nostra speranza. Per questo ti ringraziamo e ti preghiamo.
Illumina tutti i popoli, Signore.
Signore, i magi ti hanno cercato e hanno viaggiato a lungo per trovarti. Fa che anche noi non ci stanchiamo di fare il viaggio della fede, affidandoci alla stella della tua parola e mettendoci in cammino anche dai punti più lontani della nostra vita. Per questo ti preghiamo.
Illumina tutti i popoli, Signore.
Signore, i magi a te, bambino adorato, hanno offerto in dono oro, incenso e mirra. Fa, o Signore, che ogni bambino abbia chi lo invita a ritrovare nella sua esistenza i segni della regalità, della profezia e del servizio che tu segretamente imprimi in ogni uomo perché sia libero, giusto e misericordioso. Per questo ti preghiamo.
Illumina tutti i popoli, Signore.
Signore, ti preghiamo per i nostri fratelli cristiani e non cristiani che soffrono. Dona alle vittime della violenza la consolazione della tua vicinanza nella persona dei soccorritori. Apri le menti e i cuori di quelli che infliggono duramente il male perché possano ascoltare la tua voce che li chiama a conversione. Per questo ti preghiamo.
Illumina tutti i popoli, Signore. Signore Gesù, esaudisci la preghiera unanime che si eleva da ogni parte della terra e fa che tutti i popoli, sotto la guida dello Spirito Santo, vengano a te raggianti della tua luce, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.